Ok, allora buon pomeriggio. Io cerco di essere molto più sintetica di quello che avrei voluto perché purtroppo essendo un protocollo operativo che prende in considerazione un ampio argomento è stato un po' difficile, diciamo. Allora, la malnutrizione e l'alterazione dell'albo sono una delle maggiori complicanze post-operatorie, soprattutto nell'ambito cardiologico. Si parla anche di malnutrizione iatrogena, infatti spesso pazienti, soprattutto cardiochirurgici, iniziano il supporto nutrizionale più tardivamente rispetto a pazienti che sono ricoverati in ambienti intensivi per altre cause. Ma la malnutrizione, se non trattata, ovviamente incrementa il tasso di morbilità, di mortalità, come anche un aumento del rischio di infezione e delle insufficienze multiorgano. E questi aspetti sono stati visti non solo in letteratura, ma anche purtroppo nella nostra unità operativa. Per questo motivo abbiamo deciso di produrre un protocollo operativo basandoci sullo screening nutrizionale, la programmazione di una strategia terapeutica, uno stretto monitoraggio nutrizionale e anche prendendo in considerazione le complicanze che possono subentrare. Per questo motivo abbiamo sviluppato un gruppo multidisciplinare, sia medico che infermieristico, revisionando letteratura e linee guida e condividendo poi con tutto il resto dell'unità operativa. Per quanto riguarda il rischio nutrizionale, il primo step è lo screening. Questo ci permette di dividere in due gruppi sostanzialmente i pazienti in basso rischio e soprattutto individuare quei pazienti ad elevato rischio e quindi poi subentra anche poi tutta la terapia successiva. Abbiamo usato delle scale che sono riconosciute e validate in letteratura. Abbiamo deciso di considerarne due. Allora, questa è la Nutritional Risk Screening, che è una scala molto più immediata e di facile utilizzo, e questa invece è la Nutri-Score, che prende in considerazione anche altri parametri come ematochimici e anche parametri vitali. Per quanto riguarda la prescrizione nutrizionale, invece, individuiamo tre punti che sono il timing. Nutrizione precoce, quindi iniziare entro le 48 ore, indicato in tutte le linee guida. La scelta della nutrizione, ovviamente, tutte le linee guida consigliano una nutrizione enterale e più fisiologica rispetto a una parenterale. E considerare, ovviamente, anche l'instabilità emodinamica. Quindi non iniziare in stato di shock acuto, una nutrizione di qualsiasi tipo. Se però appena possibile bisogna iniziarla quando ovviamente c'è anche un miglioramento di questo stato, come ad esempio dei lattati in riduzione. Di per sé però i farmaci cardiovasattivi non costituiscono una controindicazione all'inizio della nutrizione enterale, anche questo si è visto in tutte le linee guida che abbiamo trovato. Abbiamo preso in considerazione ovviamente anche casi particolari che vediamo spesso all'interno del nostro reparto, che sono ad esempio il paziente NECO e il paziente settico. E sono oltretutto anche pazienti che presentano più rischio di malnutrizione. Il paziente in ECMO, una nota veloce, deve essere preso in considerazione la quantità di propofol che viene somministrata, che ha un apporto energetico ma con basso contenuto proteico, e anche l'apporto proteico di per sé che è più alto rispetto a un paziente standard intensivo cardiochirurgico. Questo invece è l'algoritmo che abbiamo proposto, abbiamo appena messo in atto e per quanto riguarda la gestione del ristagno gastrico. Possiamo vedere che la nutrizione inizia entro le 48 ore con paziente emodinamicamente stabile, quindi con quei target che abbiamo prima annunciato. Abbiamo deciso di iniziare a 10 ml la nutrizione. Ovviamente con un fabbisogno che è concordato col medico e prescritto da una prescrizione medica. Il nostro scopo è quello di arrivare a regime entro 5-7 giorni dall'inizio. Per poter aumentare la velocità, ovviamente è essenziale il controllo del ristagno gastrico, la quantità e la qualità, quindi non restituire mai se biliare o ematico, tutte le linee guida lo dicono, e restituirlo se una quantità minore di 250 e in quel caso si può aumentare allora di 10 ml ora la nostra nutrizione. Se tra i 250 e 500 non si varia la velocità, se invece il ristagno è superiore ai 500 si sospende per 6 ore la nutrizione enterale e si rivaluta poi periodicamente. Quando il ristagno è moderato e alto, quindi sopra i 500, si consulta anche il medico per la possibile prescrizione di neostigmina e Plasil. Per quanto riguarda invece la gestione dell'alvo, si osserva che anche in questo caso complicanze gastrointestinali sono abbastanza frequenti dopo una chirurgia cardiotoracica e però portano anche un'alta mortalità, quindi qui abbiamo trovato anche un 61% di tasso di mortalità dovuto a molti fattori comuni che sono quindi un'ipoperfusione, un'ipossigenazione che possono portare a ischemie e dovute anche a un ridotto cardiac output, una MAP inadeguata o anche stati infiammatori sistemici o stati di SIRS e così via, c'è un elenco infinito di cause. Quindi due fondamentalmente problemi si individuano per quanto riguarda l'alvo, che sono la stipsi e l'incontinenza fecale. Si parla di stipsi quando c'è una paralisi del basso tratto in gastrointestinale e vi è una mancata evacuazione entro le 72 ore dal ricovero. Altri fattori di rischio ovviamente sono anche uso di oppioidi, anticolinergici e l'immobilità e il fatto della patologia stessa. Per quanto riguarda invece l'incontinenza fecale, le cause sono differenti, può essere un'intolleranza alla nutrizione enterale, una terapia antibiotica, infezione intestinale o ischemia intestinale. Questa è la scala di Bristol che penso che conosciate, che abbiamo deciso di inserire all'interno del nostro invece algoritmo per la gestione dell'albo. Allora, il nostro algoritmo inizia praticamente in terza giornata, la nostra valutazione dell'albo. Ma già dalla seconda giornata, come vedete in alto a destra, sono già indicate delle prescrizioni mediche, quindi si inizia la somministrazione di oli, di procinetici, se peristalsi assente, e vengono poi ulteriormente somministrati, ma in quarta giornata, Macrogol e Levolac, e se ancora l'albo risulta chiuso e il paziente è in analgosedazione con oppioidi, abbiamo deciso di utilizzare anche il Naloxegol, che qualche anno fa non era così in uso da noi, diciamo. Ok, quindi alvo chiuso, eseguo un'esplorazione rettale e sia ampolla piena che ampolla vuota eseguo due FLIT. Questa rivalutazione è una vera rivalutazione che viene effettuata ogni 24 ore e viene eseguito ad alvo chiuso due FLIT. Se invece l'alvo risulta aperto, possiamo utilizzare la scala di Bristol che abbiamo visto prima, che in caso di Bristol 6 e 7, che quindi vediamo feci liquide o semiliquide, dobbiamo consultare il medico per individuare la causa di diarrea, stoppare i lassativi e cambiare la formulazione della nutrizione enterale. Inizia poi un ulteriore monitoraggio quali quantitativo e se dopo 48 ore il numero delle scariche della giornata sono maggiore di 4, si valuta una ricerca anche di infezioni e si possono posizionare dei presidi specifici nei pazienti cronici come ad esempio la Flexisil. Questi sono invece i criteri di applicazione, quindi sopra i 18 anni perché noi teniamo anche pazienti pediatrici, sopra le 72 ore di ricovero e ovviamente pazienti in nutrizione enterale o comunque in alimentazione autonoma ed escludiamo tutti quei pazienti che possano presentare delle patologie gastrointestinali. Quindi noi abbiamo deciso di faccio un focus sui presidi medici idonei per l'incontinenza fecale e spiego perché abbiamo deciso di posizionarli, perché riducono il rischio di lesione perienale, questo è visto in letteratura, e permettono di quantificare le perdite con un accurato bilancio del bilancio idrico, che è essenziale ovviamente in un paziente cardiochirurgico. Ovviamente vabbè, i costi sono un po' più marginali se pensiamo... Allora, Flexisil è il presidio che noi utilizziamo, è un sistema di raccolta a circuito chiuso che consta di una canula in silicone e un sacchetto di raccolta e una siringa Luer Lock che ne permette sia il posizionamento che l'irrigazione mantenendo una pervietà. Questo diciamo è una sintesi di quello che è la Flexisil. Le controindicazioni ovviamente sono tutte le patologie del tratto anorettale, quindi quei pazienti sono esclusi.
Se ci avviamo alla conclusione. Basta,
questi sono gli indicatori che utilizziamo, che verranno anzi, che stiamo utilizzando perché abbiamo appena iniziato ad usare questo protocollo e il nostro obiettivo è quello di raccogliere poi i successivi dati, sperare di ripresentarli e presentarli positivamente, diciamo, in un futuro.
Grazie mille. Grazie.